Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. È intorno ad una tavola apparecchiata che Gesù, prima della sua morte in croce, invita i suoi amici a stare con lui. E dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Quello che fu vero per loro rimane vero per tutti noi oggi. Tutto è iniziato intorno ad una mensa, così come nella nostra vita di tutti i giorni. Si vive il nostro essere famiglia con le persone che amiamo, ritrovandoci a mangiare insieme intorno ad una tavola. È in questo rapporto, gomito a gomito, che scopriamo da vicino i nostri volti, che avvertiamo tutto il calore dei nostri cuori. A tavola non solo si mangia insieme, ma ci si guarda, ci si ascolta. Si sta anche in silenzio, senza provare imbarazzo. Si prova la gioia. A tavola non si riesce a stare con il cuore arrabbiato. A tavola si scopre la bellezza dell'essere una cosa sola. La tavola è così l'espressione della più intima comunione fra noi, ma anche con Dio. A tavola scopriamo anche le nostre incapacità, le nostre immaturità, le nostre paure a guardarci negli occhi, il nostro non essere veri, i nostri egoismi. La tavola ci mette anche a contatto con quelli che non abbiamo scelto noi e che ora ci stanno accanto a mangiare e che forse fino a quel momento non conoscevamo neanche. Intorno a una tavola tutti diventano amici. Per questo quella sera con Gesù intorno a quella tavola ci potevano stare tutti i suoi amici, con i loro stati d'animo, con le loro spontaneità e con la loro ipocrisia. Intorno a una tavola tutti siamo coinvolti a fare qualcosa. C'è sempre un qualcosa che ti viene chiesto. C'è un passamano che non puoi evitare. Mi passi il pane? Mi passi il vino? C'è un passaggio che unisce, che fa incontrare le nostre mani, i nostri occhi, al di là della nostra conoscenza personale. Ed ora siamo qui, davanti a questo altare, con il nostro sguardo rivolto a te, Signore, e con le nostre mani protese verso di te, nel gesto di dare e di ricevere. C'è sempre tanta attesa quando tu ci inviti a venire alla tua mensa, a mangiare e bere in tua memoria. È solo davanti a questa carestia, cioè davanti a te, Gesù, che prendo coscienza di chi mi sta accanto e al tempo stesso riscopro la forza di quell'amore con cui ci comandi di amarci l'un l'altro. L'Eucaristia che adoro viene anche chiamata banchetto nunziale. È questa un'espressione che, facendo riferimento all'amore nunziale fra l'uomo e la donna, realizza quel passaggio dall'unione dei due al diventare una cosa sola. Sì, l'Eucaristia è il segno della celebrazione delle nozze tra Dio e l'uomo che nell'umanità del Cristo si incontrano. Per questo Gesù continua ad invitarci alla sua mensa, beati gli invitati alla mensa del Signore. L'Eucaristia che adoro nasce nel contesto di una scena solenne, quella della Pasqua ebraica, quale ricordo concreto dell'intervento di Dio nella storia del popolo di Israele, ma anche nella storia di ogni uomo. Dio, nel suo agire, coinvolge sempre l'uomo, così come in questo momento mi sento coinvolto da questa sua imperscrutabile presenza. L'Eucaristia che adoro è come l'ultimo atto che Gesù compie rispetto ai tanti banchetti ai quali aveva partecipato nella sua vita, quale segno della sua volontà di restare realmente presente con noi fino alla fine dei tempi. Leggiamo nel Vangelo di Luca: ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi prima della mia passione, poiché vi dico, non la mangerò più finché essa non si compia nel regno di Dio. L'Eucaristia che adoro è il frutto del desiderio del cuore di Gesù. In essa è racchiuso l'invito che Gesù continua a fare a tutti quelli che si riuniscono in sua memoria. L'Eucaristia che ricevo e che adoro racchiude quel passamano del pane spezzato che crea la forza della comunità dei credenti, quell'unità che manifesta la presenza di Cristo in mezzo a noi. Ad ogni Eucaristia e ad ogni adorazione eucaristica si radunano tutti quelli che sono stati chiamati. Sì, noi non siamo qui per caso. Siamo stati chiamati, siamo stati invitati a partecipare a questa cena. Ascoltiamo quello che dice Gesù, sempre nel Vangelo di Luca, al capitolo 14, 17, 24. Un uomo diede una grande cena e fece molti inviti. All'ora della cena mandò il suo servo a dire agli invitati: venite, è pronto. Ma tutti, all'unanimità, cominciarono a scusarsi. Il primo disse: ho comprato un campo e devo andare a vederlo. Ti prego, considerami giustificato. Un altro disse: ho comprato 5 paia di buoi e vado a provarli. Ti prego, considerami giustificato. Un altro disse: ho preso moglie e perciò non posso venire. Al suo ritorno il servo riferì tutto questo al padrone. Allora il padrone di casa, irritato, disse al servo: esci subito per le piazze e per le strade della città e conduci qui poveri, storpi, ciechi, zoppi. Il servo disse: signore, è stato fatto come è ordinato, ma c'è ancora posto. Il padrone allora disse al servo: esci per le strade, lungo le siepi, spingili a entrare perché la mia casa si riempia. Perché vi dico, nessuno di quegli uomini che erano stati invitati assaggerà la mia cena. Com'è facile essere degli assenti giustificati. Eppure questa cena si farà comunque. Entriamo dentro lo spessore della pagina di questo Vangelo. Gesù, intorno a una tavola, ha avvicinato le persone più disperate, più ostili, e anche le più lontane. Ora sono chiare le sue parole. Questo è il calice del mio sangue versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Nel desiderio del suo cuore c'è il pensiero per quelli che non c'erano e che oggi, come allora, continuano a trovare scuse per rimandare l'incontro con lui. Nessuno è assente dal cuore di Dio. Tutti siamo presenti davanti ai suoi occhi. Quando il Signore ti invita a sedere alla sua mensa, a fermarti un po' davanti a Lui, a stare in silenzio, non solo ti rivela il suo amore, ma anche dice come agisce dentro di te. Ma ascoltiamo ancora il Vangelo di Luca 24, 30, 32. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma lui sparì dalla loro vista. Ed essi si dissero l'un l'altro, non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le scritture? Come Gesù è il viandante che si ferma presso le case di chi lo ospita o si accompagna al cammino faticoso dei suoi discepoli, così l'Eucaristia è il cibo che ci sostiene. È una sosta che ci fa incontrare, è una sosta che ci fa ritrovare insieme, è una sosta che ci fa riscoprire che Dio non ha nulla contro di noi, che è misericordioso, rimette i nostri peccati e attraverso il suo diletto figlio, Gesù, vuole che si diventi una cosa sola con noi. Alla mensa del Signore, ognuno di noi viene rivestito del vestito più bello che il Padre le aveva tenuto in serbo per quella grande occasione e che non pensava neanche di possederlo. E alla mensa del Signore che ci ritroviamo accanto a coloro che pensavamo così lontani e che invece, come noi, hanno risposto al suo invito. Guardare l'Eucaristia, adorarla, significa fare la scoperta del volto dell'altro senza scandalizzarsi di lui, senza giustificarsi, senza la pretesa di sceglierlo perché ci è simpatico. L'Eucaristia ci mostra una grande verità, riflette di chi veramente siamo, nasce dal desiderio del cuore di Gesù, per questo fa vedere quello che c'è dentro il nostro cuore. L'Eucaristia esprime la volontà più ferma di Gesù, quella di voler restare con noi. Egli entrò per rimanere con loro. Dio stesso ci ha visitato in Gesù Cristo. L'adorazione è quindi l'esperienza dello stare con Dio e fra noi, eliminando quel disagio dell'estraneità che tante volte si viene a creare in noi e fra noi, e manifestando così il fondamento del nostro stare insieme, l'amore di Dio. In questa Eucaristia è racchiuso tutto il mistero di Dio che ci vuole suoi invitati. Riflettiamo un attimo insieme. Ascoltiamo il Vangelo di Luca al capitolo 5, nei versetti 27 e 32. Dopo ciò egli uscì e vide un pubblicano di nome Levi seduto al banco delle imposte e gli disse: seguimi. Egli, lasciando tutto, si alzò e lo seguì. Poi Levi le preparò un grande banchetto nella sua casa. C'era una folla di pubblicani e tra l'altra gente seduta con loro a tavola. I farisei e gli scribi mormoravano e dicevano ai suoi discepoli: perché mangiate e bevete con i pubblicani e i peccatori? Gesù rispose: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori a convertirsi. Adorare l'Eucaristia è riconoscere le profonde ferite che porto nel cuore, non solo quelle che mi hanno procurato gli altri, ma anche quelle che mi sono fatto a motivo del mio peccato. Noi siamo invitati al banchetto proprio con tutto ciò che in noi è malato, disprezzato, impuro, reietto. Davanti a te, Signore, io mi presento come un malato che può essere risanato, come un peccatore al quale offri la possibilità del tuo perdono. La lode che innalzo a te in questa adorazione non può essere altro che quella della tua misericordia. In questo tempo di adorazione non devo preoccuparmi di che cosa posso donarti o dirti, quanto di essere capace di accogliere il tuo amore. Come Levi il pubblicano, porto in me tutti i rifiuti e i pregiudizi della gente, la difficoltà di essere creduto dagli altri che da sempre ti hanno giudicato un peccatore. Ma il mio essere qui non può essere una casualità, è voluto da te stesso, che mi hai visto e mi hai chiamato, Gesù, che mi hai creduto e che hai deciso di mangiare insieme a me nella mia casa, alla mia tavola, dove tu hai preso le mie difese davanti a chi mi accusava, perché solo tu, Signore, sai vedere quello che è veramente racchiuso nel cuore dell'uomo. L'adorazione è così l'espressione del mio grazie, perché ti sei voluto fermare a casa mia e hai invitato a seguirti. Adorare è davvero scoprire di essere amati gratuitamente. Ma il Vangelo ci fa fare un passo avanti. Ascoltiamo il Vangelo di Luca nel capitolo 7, 36-50. Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui e gli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, venne con un vasetto di olio profumato e, fermatasi dietro, si rannicchiò piangendo ai piedi di lui e cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di olio profumato. A quella vista il fariseo che l'aveva invitato pensò tra sé: se costui fosse un profeta, saprebbe chi e che specie di donna è colei che lo tocca. È una peccatrice. Gesù allora gli disse: Simone, ho una cosa da dirti. Ed egli: Maestro, di' pure. Un creditore aveva due debitori. L'uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. Non avendo essi da restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi dunque di loro vi amerà di più? Simone rispose: Suppongo quello a cui ha condonato di più. E disse Gesù: Hai giudicato bene. E volgendosi verso la donna, disse a Simone: Vedi questa donna? Sono entrato nella tua casa e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi. Lei, invece, mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio. Lei, invece, da quando sono entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non mi hai cosparso il capo di olio profumato, ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi. Per questo ti dico, le sono perdonati i suoi molti peccati perché ha amato molto. Invece quello a cui si perdona poco, ama poco. Poi disse a lei, ti sono perdonati i tuoi peccati. Allora i commensali cominciarono a dire tra sé, chi è quest'uomo che perdona anche i peccati? Ma egli disse alla donna, la tua fede ti ha salvata, vai in pace. Lo stare qui mi fa pensare alle volte che mi sono sentito a posto apparentemente davanti a te, Signore, mentre nel mio cuore giudicavo chi mi stava accanto. A questo banchetto, Signore, tu hai avuto a che fare con una peccatrice. Ha unto i tuoi piedi con olio prezioso e cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di olio profumato. Tu le hai permesso di accostarsi a te, hai lodato la sua condotta dinanzi a tutti quei ben pensanti e persone pie, e gli è concesso il perdono dei peccati. Qui ci siamo tutti, peccatori e devoti. Nessuno deve sentirsi guardato. L'adorazione e la preghiera che può donarci i tuoi occhi per vedere come tu ci vedi, cioè con gli occhi dell'amore. Tu solo, Gesù, sai vedere la verità che è racchiusa in fondo ai nostri cuori. Tu solo puoi vedere, tu solo puoi capire. L'Eucaristia ha sempre a che vedere con i nostri reciprochi rapporti. Non è il premio dei buoni o la gratificazione dei bravi. In essa ci uniamo con tutti coloro che celebrano il banchetto con noi. Non possiamo essere divisi quando si ha a che fare con l'Eucaristia. È l'adorazione che mi fa prendere coscienza di questa pretesa che l'Eucaristia mi impone. Chiunque tu sia, peccatore o devoto, non puoi essere diviso da nessuno. Chiunque tu sia, peccatore o fariseo, porti nella tua anima queste due realtà che l'Eucaristia vuole conciliare in te, senza umiliarti, senza illuderti. Chiunque tu sia, sei chiamato a sperimentare in uguale misura la bontà di Dio che in Gesù Cristo è venuto a noi per banchettare insieme. Ma l'Eucaristia è anche il segno dell'ospitalità, di quell'ascolto profondo che parla al cuore. Ascoltiamo il Vangelo di Luca nel capitolo 10, nei versetti 38-42. Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo accolse nella sua casa. Essa aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Marta invece era tutta presa dai molti servizi. Pertanto, fatta davanti, disse: Signore, non ti curi che mia sorella mi ha lasciata sola a servire? Dile dunque che mi aiuti. Ma Gesù le rispose: Marta, Marta, tu ti preoccupi, ti agiti per molte cose, ma una sola è la cosa di cui c'è bisogno. Maria si è scelta la parte migliore che non le sarà tolta. Adorare è fare spazio nel cuore, è accoglienza, è aprirsi a Gesù per diventare una sola cosa con Lui. Quando ci ritroviamo intorno ad una tavola, siamo chiamati a diventare una sola cosa. Non sono tanti i nostri preparativi che creano l'aria della festa. Marta, Marta, tu ti preoccupi, ti agiti per molte cose. Quanto comprendere chi è veramente festeggiato. Perché una sola cosa è necessaria e Maria ha scelto la parte migliore. Davvero, troppe volte ci preoccupiamo più di fare bella figura che del dono che riceviamo da parte di Dio. Dopo l'ascolto vengo invitato alla mensa per mangiare, così ognuno di noi si fonde in unità con Lui. Qual è dunque la cosa necessaria di cui il Vangelo sottolinea? La cosa necessaria, necessaria che l'Eucaristia mi dona, è proprio trovare questo spazio di pace dinanzi a Dio. Lasciare che Egli entri nella nostra vita e ci introduca a vivere quel mistero di amore e di pace che solo in Lui è vero. Adorare è fare spazio nel cuore, è trovare quello spazio in noi di cui solo Dio è il Signore. Ecco, riflettiamo ancora un po', perché quando ci avviciniamo per fare la comunione è facile ricevere l'Eucaristia, ma non pensiamo mai a quello che è il significato profondo, non solo dell'Eucaristia, ma di quell'altare intorno al quale tutti noi siamo chiamati, convocati, radunati a diventare unità in Lui. Le nostre offerte troppe volte rimangono isolate e non sanno fare unità in Cristo e con i fratelli. Offriamo, sì, ma ciò che offriamo rimane soltanto un'intenzione vuota. E allora, prima di andare avanti, meditiamo su questo fatto. Pensiamo a questo meraviglioso dono che ci viene fatto proprio nel momento in cui riceviamo l'Eucaristia. Facciamo come una preghiera, dopo questa riflessione, per innalzare a Dio la nostra lode, ma al tempo stesso rispondere: ecco Signore, anche se non sono degno, di soltanto una parola ed io sarò salvato. Riflettiamo insieme. c'è ancora un altro banchetto dove Gesù mi chiama a partecipare. Lo ascoltiamo nel Vangelo di Luca, nel capitolo 14, dai versetti 1 e 24. Ma dato la lunghezza del brano, vi invito a meditarli e a leggerli da soli. La riflessione che faccio su questi versetti, ecco, è quello che nasce in questo momento dell'Eucaristia. Siamo di fronte a un fatto doloroso. I cosiddetti ben pensanti, i farisei, non accettano che Gesù abbia guarito un malato che soffre di idropisia. La sua goffaggine fisica dà l'impressione che sia estraneo dal proprio corpo, così pieno d'acqua, malattia causata secondo il loro modo di pensare dal peccato della lussuria. Ma la cosa è più grave. Questa malattia può essere considerata come il segno del fallimento sul proprio corpo, proprio perché l'uomo non è più il padrone di se stesso. Dal momento che il cuore non ha più la forza di rifiorire di rifornire il sangue, il corpo viene invaso d'acqua con tutte le sue conseguenze che si può immaginare. Ora Gesù tocca quest'uomo e lo guarisce. La guarigione è più grande perché l'uomo ritorna in contatto con se stesso, si riguarda in quelle parti del suo corpo delle quali era stato espropriato a causa di quella invasione del liquido. Che cosa c'entra tutto questo, direte, con l'adorazione? È il mangiare l'Eucaristia che lui mi tocca e mi guarisce, facendomi ritrovare me stesso. Ed è questo che nell'adorazione prendo coscienza. Adorare è constatare questa guarigione profonda, questo recupero totale della mia corporeità. Questo mi rende presente. L'Eucaristia è veramente farmaco e medicina dei malati. Nell'adorazione si ristabilisce il vero contatto con tutto quello che sono veramente, con il mio vero io. Gesù e Eucaristia mi dona un cuore nuovo che riaccende in me una forza che mi libera da ogni estraneità in me stesso. Ma c'è un'altra cosa che davanti a questa Eucaristia imparo, è ciò che Gesù mi indica qual è veramente il mio posto. L'adorazione mi ridefinisce nel mio vero posto, cioè chi sono, mi libera da quella competizione esosa che mi porta sempre ad essere vittima di complessi di inferiorità o spietati confronti con gli altri. Nessuno è escluso dal banchetto del Signore, è Lui che ha assegnato il proprio posto, quello che mi permette a ciascuno di noi di diventare santo. Sì, perché la santità non consiste nell'esecuzione di tante opere buone, quanto il fare bene ciò che siamo chiamati a fare nel quotidiano comune. Dio è là dove siamo e non là dove noi vogliamo essere. Fare il bene è vivere con verità, dunque vivere in Dio tutte le cose. Ma c'è un'altra cosa che l'adorazione mi fa prendere coscienza davanti alla fedele presenza di Gesù Eucaristia. Mi rendo conto delle mie tante giustificazioni per non essere qui. Ci sono molti che, pur invitati, hanno da fare altro. Il lavoro, gli affetti, gli interessi personali passano avanti all'invito della mensa del Signore. Dio è sempre messo in fondo a tutto e a tutti. c'è sempre quell'io egoista che vuole emergere giustificando tutto come necessità. L'adorazione è restituire a Dio la centralità nella mia vita. Quanto è difficile anche questo. Occorre veramente una grande umiltà. A volte si può diventare concorrenti perfino di Dio. Le nostre pretese, i nostri mormori interiori sembrano voler ragione sul suo profondo silenzio. Questa parabola ci porta a fare nostre le riflessioni che uno studioso che ha scritto: nel regno di Dio giungono per primi quelli che hanno riconosciuto di essere stati feriti o danneggiati nella vita. Se un uomo non riconosce la propria indigenza e perfino la propria disperazione, non è pronto per il regno di Dio. E altrettanto coloro che sono soddisfatti di sé e che nella vita hanno secondato il proprio orientamento soggettivo e unilaterale, rimangono prigionieri del proprio egocentrismo. Quelli invece che pervengono nel mondo interiore, perché vi si sentono spinti, solitamente vi rimangono per godere la festa, anche se spesso vi sono stati indotti da esperienze spiacevoli e da fallimenti. Attraverso il contatto con questo loro mondo interiore essi possono non solo essere guariti, ma scoprire pure la molla di una via creativa. Il nostro vero rapporto con Dio, la nostra adorazione è possibile solo se prestiamo ascolto al suo cuore, nei nostri sogni, nelle immagini del nostro inconscio. Dio è una realtà che si impone con umiltà e semplicità. Davvero, il cammino dell'Eucaristia ci porta a ritrovarla e a rivivere nel cammino del quotidiano della vita. Non c'è stanchezza che possa stancarci dell'Eucaristia. Non c'è paura che possa annullare l'Eucaristia. Dio è più grande. Occorre rendere all'Eucaristia l'attenzione del tutto particolare. Il nostro modo di vivere, sempre di fretta e sempre così ansioso, ci rende spesso estranei a questo amore che si dona. Adorare è scoprire questa gratuità, questo amore che si dona, e si dona a me, povero, storpo, zoppo, insicuro. Beati gli invitati alla mensa del Signore. È un invito che mi riempie di gioia, è un invito che mi fa essere presente certamente a mani vuote, ma con un cuore aperto per accogliere il suo amore. L'adorazione dilata le ferite del cuore per farci entrare l'olio della compassione di Gesù medico. L'Eucaristia non è il cibo per addobbare la tavola dei buoni o dei bravi, quanto per il cibo per sfamare la fame di tutti. Quando Gesù racconta le parabole della misericordia nel Vangelo di Luca, al capitolo 15, ci invita a riflettere su quello che avviene intorno ad una tavola. Anche per lui il ritrovarsi a tavola non manca della mormorazione degli scribi, dei farisei. Riceve peccatori, mangia con loro, nell'Eucaristia egli viene a noi, ci mostra la via che abbiamo perduto, ci indica la strada dove ci siamo smarriti, ci attende a braccia aperte, noi che ci sentiamo soli e incompresi, come la pecorella smarrita, che, come dice un padre della Chiesa, San Gregorio di Nissa, rappresenta la nostra umanità perduta. Egli ci viene a cercare, ci carica sulle sue spalle e ci porta a casa. Così è l'Eucaristia. la pecora perduta rappresenta la parte perduta del nostro essere, la parte della nostra intera personalità che, inavvissatasi nel profondo, è prigioniera dell'inferno e della nostra dissociazione. Per il padre della Chiesa le spalle significano che Gesù con l'incarnazione ci ha caricati su di sé. Quando noi nell'Eucaristia mangiamo il suo corpo, Gesù ci prende sulle sue spalle, ci porta a casa per mangiare insieme a noi il banchetto che Lui ha preparato. Ogni adorazione racchiude in sé questo clima di festa, di gioia, la gioia di ritrovarsi insieme, la gioia di guardarsi nel volto. All'Eucaristia tutti si arriva stanchi, perché portiamo in noi la fatica dei nostri cammini assurdi, delle nostre illusioni e vanità che pesano tremendamente sul nostro cuore. Per questo Gesù non solo si fa carico di noi, ma anche di tutto quello che portiamo in noi. Si è caricato tutti i nostri peccati, si è fatto male per noi. Le ferite aperte nel suo corpo sono diventate per noi l'unica medicina alla nostra condizione di peccato. L'Eucaristia diventa così il prezzo che Lui ha pagato sul suo corpo e al tempo stesso il cibo per la festa, perché ci ha ritrovati. Meditiamo insieme. L'Eucaristia è il banchetto festoso per la gioia che noi siamo nuovamente con Lui, che ha ricongiunto insieme le parti perdute del nostro essere, rendendoci quella dignità, cioè quella verità che il peccato aveva distrutto. Alla mensa del Signore si ritrova quanto abbiamo dimenticato e perduto in noi. Per mezzo di Cristo diventiamo una cosa sola col nostro essere più intimo e ritroviamo il nostro Dio, la nostra umanità, quell'umanità perduta. Solo quando ci mettiamo davanti all'Eucaristia in adorazione si viene a recuperare la nostra vera identità. Meraviglioso scambio avviene in questa adorazione. Dio stesso viene nella nostra casa, butta all'aria i nostri motivi, i nostri momenti e poi fa festa perché ci ritrova. Sì, essere ritrovati da Dio mentre noi cerchiamo Dio. L'Eucaristia è la realtà che più di tutto esprime la gioia non solo dell'uomo, ma esprime la gioia di Dio. La gioia di abbracciare il Figlio, di mangiare con Lui, la gioia della festa. L'adorazione porta a compimento quell'attesa e si trasforma in festa. Si ricongiungono i momenti, i lontani, si guardano in volto i vicini e ci si ama con un amore nuovo, un amore diverso, l'amore che parte da Dio. E allora siamo in conclusione di tutto questo. Vorrei vivere un momento, una preghiera, intensamente con tutti voi a conclusione di questa Eucaristia. Il tuo cuore, Gesù, abbandonato sul mio. Ti adoro, mio Dio, mio amore, mio assoluto, ti credo, spiritualmente con te, fisicamente con te, notte e giorno. Ostia di cielo, vicino al mio corpo, senza mai separarci. Mi ami, ti amo, mi stringi, ti stringo, mi cerchi, ti ho. Continuo mio ricordo, tuo ricordo, sempre più, sempre di più, una gioia che non conosce. Basta, se le resistenze del corpo non saltano, mio Dio, io piccolissimo, abbandonato, tu piccolissimo, abbandonato, imprigionato in questo tabernacolo, tu sei l'autore, la fonte di tutti i desideri, abbracciarti, guardarti, ti sei spogliato di tutto, Signore, perché potessi riessere rivestito soltanto del tuo abito di festa, quella festa che si chiama amore. Voglio dunque restare con il mio cuore, con il centro del mio essere, dove sei tu, in ginocchio, davanti a te. Voglio abitare davanti a te ogni giorno della mia vita. Voglio vivere con te tutto questo. E allora Gesù, dammi la forza di vivere questo tempo di preghiera che non finisce, ma che mi fa gustare fin da adesso l'eternità. O Gesù, io qui davanti a te, tu davanti a me per sempre. Sostienimi in questo cammino della vita, fa che ti possa rendere lode con quella lode che è più grande di ogni altro amore. Chi adora magnifica la tua misericordia. Chi adora sa amare il fratello con l'amore giusto. Chi adora supera ogni vanità, ogni vanagloria per abbracciare te, Cristo crocifisso e risorto, Cristo benedetto nei secoli. O Signore, aiutami a ritrovare ciò che è più di essenziale nella mia vita, e sono sempre più convinto che tu mi ami davvero per quello che sono. E allora su ciascuno di noi, su tutti noi qui presenti, infondi la tua benedizione, quella benedizione che ci sostiene nelle prove della vita, quella benedizione che ci purifica dall'ansia della morte, quella benedizione che ci fa essere già presenti come al giorno di Pasqua. E la benedizione di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su tutti voi, ora e sempre. Amen. Gesù mio, Gesù, amore.